Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera vorrei guardare insieme dal più piccolo, non conto gioia, al più vecchio, vorrei guardare insieme Proverbi 18. Proverbi 18. Ogni tanto, non spesso, ma guardiamo un proverbio e questo è capitolo 18. Tutti i capitoli sono buonissimi, ma vogliamo fermarci a guardare per vedere cosa possiamo capire da questo capitolo. Allora, leggo versetto 1. Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Riesci a capire? Allora, Manuel sembra essere il più bravo perché sta facendo un corso di logica. Ma cosa vuol dire questo? Chi si separa? In questo caso, per capire, devo leggere tutto insieme. Chi si separa cosa cerca? Cosa cerca? La propria soddisfazione. E cosa va contro? Cosa va? La vera sapienza. Quindi si isola perché non va alla vera sapienza. Si separa dai consigli degli altri. Vuole decidere quello che vuole. Cerca la propria soddisfazione. Vuole qualcosa e non vuole che tu vada da lui. Sai, però c'è anche questo fatto. Non vuole sentire. Non vuole consigli perché vuole quello che vuole. La propria soddisfazione della carne. Quindi non vuole sentire altri pareri che potrebbero far sì che la sua decisione non va bene. Non vuole quello. Sa quello che vuole, vuole quello, non vuole sentire altro. Si separa. E questo è facile fare nel nostro orgoglio. Abbiamo in mente una certa cosa. Sì, però c'è questo. O potrebbe essere non soddisfazione solo carnale, ma anche io non voglio certi pesi. Sai Marco, forse sarebbe il caso per te di fare questo. Non voglio far quello. Quindi non voglio stimoli, non voglio che mi incitate all'amore e buone opere, perché sarebbe giusto davanti a Dio, quello è vera sapienza. Non vuole questo, non voglio questo. Quindi chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza. È buono adirarsi, è buono rifiutare la vera sapienza? No. E quindi questo è un buono stimolo. No, non chiudetevi di non voler sentire, ascoltare per capire qual è la vera sapienza, perché spesso abbiamo bisogno. Poi, versetto 2. Lo stolto non prende piacere nella prudenza, ma soltanto a mettere in mostra il suo cuore. Cosa vuol dire prudenza? Simone, tu sai cos'è prudenza? Sta molto attento una persona prudente, quindi è di fare con cautela, attento di guardare dove sta andando, come sta facendo, è attenta. Lo stolto non prende piacere nella prudenza, ma soltanto a mettere in mostra il suo cuore. Vedo lì orgoglio, stolto non vuole sapienza, non vuole dover pensare, vuole solo fare per farsi vedere quanto è grave e spesso combina e non è prudente e ha le conseguenze brutte. Perché non voleva essere prudente? Perché voleva mettersi in mostra. Orgoglio. Ma è stolto e essere stolto mi porta brutti frutti. Versetto 3. Quando viene l'empio, viene anche il disprezzo. e con il disonore viene la vergogna. Ok? Quando viene l'empio, una persona che arriva nella vita come compagnia potrebbe essere la nostra vita che scegliamo, una vita brutta, e quindi siamo noi a quel punto l'empio. Ma quando viene l'empio, verrà anche il disprezzo. Cioè, saremo disprezzati, non onorati. Non subito, ma prima o poi saremo disprezzati. Il contrario sarebbe onorati. E con il disonore viene la vergogna. Disprezzo, disonore, siamo lì. E con il disonore viene la vergogna. E poi uno si vergogna perché si rende conto: ho scelto io questa via. Ho scelto io questa via. Ho parlato con varie persone in questi giorni di riconoscere che le condizioni in cui si trovano, che sono condizioni dolorose, ma dolorose, hanno scelto loro. E con dispiaceri, però ho detto, hai bisogno di riconoscere che tu hai scavato il buco in cui ti trovi. Non sono le circostanze. Sei tu che hai scelto quella via, che hai vissuto così, dando spazio alla tua carne, al tuo orgoglio, quello che è. E hai bisogno di capire, perché così tu puoi ravvederti e avere perdono. Ma devi confessare, ma devi vedere. Ma che vergogna che uno riconosce che ha scelto per conto suo. E Dio ci dà questo per dirci non vivere così. Perché ci dà questi proverbi? Per farci dire, ma non voglio quello. Bene, cambia adesso. A volte io parlo con persone giovani e dico, se tu rimani sulla via in cui stai camminando, ho detto questo in questi giorni, se tu continui sulla via, che vita avrai fra 20 anni? Soprattutto un giovane che magari è ancora in casa, dove, sai, se uno è a casa, i genitori pensano a tante cose, no? Cioè, i genitori raramente cacciano via di casa. Una moglie, un marito potrebbe cacciare via o andare via. I genitori provvedono economicamente. Se uno si combina quando è grande, non ci sono più i genitori da provvedere. Ho detto, dove porterà le tue scelte? Dove ti porteranno fra 20 anni? Fra 30 anni? Perché è buono che uno ci pensi e dice, non dove voglio essere. Ok, bisogna cambiare strada adesso. Ecco perché Dio ci dice questo. Versetto 4. Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde. La fonte della sapienza è come un corso di acqua che scorre gorgogliando. Qui implica, le due parti vanno insieme. Le parole in questo caso sono sapienza. Le parole rivelano il cuore. Qui le parole sono sapienza, sono acque profonde nel senso buono, purificano, rinfrescano, sono sempre lì per assetare, quindi sono così buoni. Perché le parole della bocca, perché se ho vera saggezza dentro, verrà fuori dalla bocca. E sono acque profonde, invece di solo parlare oggi, è normale, chi parla, ma non ha niente da dire. Invece qui parlo di veri da dire, parole che sono profonde, ricche, piene di sapienza. 5. Non è bene avere preferenza per l'empio o far cadere il giusto nel giudizio. Allora, questo parla che io ho la possibilità di scegliere di dare vantaggi a uno o l'altro. E dice, non è bene avere preferenza per l'empio. Magari l'empio ha dei vantaggi che potrebbe darmi. Magari ha dei mezzi, ha qualcosa. Cosa dice in Giacomo? Se entra nell'assemblea un uomo povero, vestito male, dite, sedetevi ai miei piedi. Se entra un uomo ricco, eccetera, eccetera, prendi il posto di onore. E dice, non avete fatto un giudizio malvagio. No? Perché quel ricco, i ricchi sono quelli che vi portano davanti ai tribunali, vi fanno male. Ma voi date preferenza per l'empio sperando di ricevere. Quindi la preferenza è fatta con cuore puro o è fatta per ricevere? E non far cadere il giusto nel giudizio? Cioè, testimoniando falsamente o sapendo ma non volendo dire per giustificare. Magari lui si trova dove servono dei testimoni, ma non vuoi dire niente, tu sai la verità, potresti dire no, ho visto e lui non ha fatto quello, ma non dici niente. E tu fai cadere il giusto nel giudizio, perché non vuoi essere coinvolto, non vuoi problemi, non vuoi che quell'empio sia contro di te. E quindi tu taci quando avresti potuto aiutarlo e lo lasci cadere nel giudizio. Vi dico una cosa, quello che l'uomo semina, l'uomo mieterà. Allora ti trovi tu in una situazione dove tu vieni accusato falsamente e tu sai che c'è quella persona che potrebbe dire no, io ho visto, ero lì e non ha fatto. E tu vai da lui, ma senti, scusami, tu eri lì con me, tu hai visto tutto. Guarda, mi dispiace, ma non mi sento di dire niente. E per questo tu vieni condannato ingiustamente. Come ti sentiresti? Come ti sentiresti? Tu, succede un reato e tu eri lì vicino con quest'altra persona e non hai fatto tu nulla e ti arrestano e ti accusano del reato perché tu eri lì vicino e tu vai da quella persona che non era così vicino ma vedeva che non eri tu e lui rifiuta di testimoniare a tuo favore, come ti sentiresti? Sentiresti bene o male? Malissimo. E qui stai dicendo, e tu non fai quello. La regola di oro è fate agli altri come vorresti che facessero a te. Quindi non cercare i tuoi vantaggi quando a chi dai preferenza. Poi, versetto 6. Le labbra dello stolto portano alle liti e la sua bocca richiede percosse. La bocca dello stolto è la sua rovina e le sue labbra sono un laccio per la sua vita. Lo stolto parla prima di valutare, prima di pensare. Dice cose, si arrabbia e butta fuori cose. E pieno di orgoglio dice cose, non pensa. Ma queste parole che effetto avranno? Sono vere? Non pensa. Vomita fuori le cose. Le labbra dello stolto portano alle liti, quindi creano scontri nel matrimonio, in rapporti, eccetera, amicizie. La sua bocca richiede percosse perché lui non sa controllarsi, non sa pesare le parole, grossi problemi. La sua bocca, la bocca dello stolto è la sua rovina, rovina la sua vita. Nel matrimonio, al lavoro, nei vari rapporti, la sua bocca, le sue parole rovina la sua vita. Le sue labbra sono un laccio per la sua vita, che terribile. Giacomo parla di questo, la lingua non controllata, quanto può distruggere una foresta. E quindi dobbiamo, quando abbiamo una bocca che parla in modo non giusto, dobbiamo, Signore, questo è peccato e vieni dal mio cuore, perché chi è così? Lo stolto, stoltezza viene dal cuore. Oh Signore, perdonami e cambio il mio cuore. Non dobbiamo dire, ah sai, scusami, non ho parlato bene, avrei dovuto pensare. No, bisogna confessare, quel modo di parlare veniva dal mio cuore. Ti chiedo perdono perché era il mio cuore. C'è perdono se confessiamo. Poi 8. Le parole del calunniatore sono come bocconcini prelibati che scendono fino nell'intimo delle viscere. Un calunniatore è quello che parla male degli altri e racconta delle cose. E il fatto è che la nostra carne apprezza questo, perché parlando male degli altri o ascoltando quello che qualcuno dice contro gli altri, è un modo che il nostro orgoglio ci innalza. Sai quello che ha fatto il tizio? Davvero? E noi apprezziamo queste cose perché vedendo male gli altri ci fa innalzarci, ci fa cercare gloria. Questo è malvagio, questo è il nostro orgoglio, questa è la nostra cattiveria. Quindi lui non sta dicendo che questo è buono, sta mostrando quello che fa. Scendono fino nell'intimo delle viscere. E questo vuol dire che questo peccato di sparlare di altri o ascoltare lo sparlare è qualcosa che arriva fino nell'intimo delle viscere, ci contamina tantissimo. E quindi voglio esortarvi, non ascoltate calunnie e non fate calunnie. Noi abbiamo una pratica qui che con chi dovresti parlare di qualcun altro di qualcosa di non buono? Solamente di chi è coinvolto, che ha un ruolo. Se Tizio ha un certo problema, un certo peccato e un altro non c'entra, non serve raccontare a quell'altra persona. Invece si può raccontare solo a chi può avere un ruolo di essere un appoggio, di aiutare, ma non ad altri, che non serve, è solo per sentire il male degli altri. Non viviamo così, è un grave peccato che ci contamina fino nell'intimo delle viscere. Versetto 9, anche colui che è pigro nel suo lavoro è fratello dell'uomo dissipatore. Allora, tu potresti dire, ma io non sono pigro. All'attenzione, la pigrizia può essere in solo certi campi della vita. Io posso impegnarmi moltissimo in certi campi che mi piacciono ed essere pigro in altri campi che non mi piacciono. Quindi, prego che possiamo tutti riconoscere questo. Ci sono certi lavori che mi piacciono tanto e posso buttarmi senza tenere conto dell'orario e fare un ottimo lavoro e poi arriva un lavoro che non mi piace e rivela il mio vero cuore. Come faccio quel lavoro? Un po' alla buona, a metà, in modo sbrigativo, perché non mi piace. Allora, lì sono pigro, non faccio con tutto il mio cuore, sono pigro. E dice, anche colui che è pigro nel suo lavoro è fratello dell'uomo dissipatore. Non è una buona fratellanza questo. Un uomo dissipatore è un uomo che vive male, dispia la sua vita, non porta buon frutto. E quindi sta dicendo, la pigrizia ti porta a sprecare la tua vita. Versetto 10 è molto bello. Il nome dell'Eterno è una forte torre. A lui corre il giusto ed è al sicuro. Allora, attenzione, quando la Bibbia parla del nome, non è dire in modo mistico, l'Eterno, non è così. Il nome rappresenta lui, il suo nome, la sua potenza, la sua persona, e vuol dire avere fede in lui, nell'Eterno. Questo vuol dire fidarti. In cosa ti fidi? Io mi fido nell'Eterno, lui. Quindi, il nome dell'Eterno è una forte torre. In una guerra è utile, nelle guerre di una volta non avevano bombe, avevano archi, spade, lance, fionde. Una forte torre era utile? Era utile? Mega utile. Se tu avevi una forte torre, tu eri al sicuro. A lui corre il giusto ed è al sicuro. A lui corre il giusto, quindi questo è il senso di il nome dell'Eterno. Il giusto corre a lui. In cosa ti fidi quando tu hai problemi? Ti fidi delle tue capacità? Ti fidi di qualche persona? Ti fidi dei soldi? Ti fidi delle tue forze, delle tue intelligenze? O ti fidi dell'Eterno? Che vuol dire umilmente accettando quello che Lui farà perché ti fidi di Lui. Dio cura in modo giusto e chi confida veramente in Lui è al sicuro. Allora, 11. I beni del ricco sono la sua città forte e a suo parere sono come un alto muro. È importante notare le parole al suo parere. Chi ha tante ricchezze, chi ha tanta intelligenza, chi ha tanta forza, al suo parere, credere di avere un alto muro. Io sono forte, io sono bravo, io ho tanti soldi, sono al sicuro. Ma lui sbaglia. Lui non sta dicendo che sono un alto muro, dice al suo parere. Però molti altri brani ci mostrano che l'uomo che confida nelle ricchezze o nelle proprie forze, cosa dice? Crolla, viene distrutto, viene distrutto. È una sicurezza finta, temporanea e superficiale. Invece, contrasto, il giusto che corre all'Eterno trova un rifugio sicuro. Questa è la differenza. 10:11, mettiamo in contrasto. Il giusto confida non nelle ricchezze ma nell'Eterno. Il ricco confida nelle ricchezze. 12. Prima della rovina, il cuore dell'uomo cosa fa? Si innalza. Ma prima della gloria viene l'umiltà. Prima della rovina, il cuore dell'uomo si innalza. Io sono bravo. Guarda quello che io ho fatto. Io sono furbo. Io ho questo. Io ho fatto quello. Orgoglio si innalza e poi arriva la rovina. Invece, prima della gloria, cosa dice in 1 Pietro? Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalza al tempo opportuno. Umiliatevi, tu ti umili, sarà Dio a rinalzarti al tempo opportuno. Qui c'è un peccato che io ho fatto l'altro giorno. 13. Chi risponde ad un argomento prima di averlo ascoltato, questo è per lui follia e vergogna. Cosa vuol dire questo? Questo è brutto. Questo è stoltezza. Questo vuol dire tu senti qualcosa, ma non senti tutto, non senti direttamente dalla persona, e tu formi un'idea e già rispondi. Chi risponde ad un argomento prima di averlo ascoltato, non senti, non ascolti tutto, non capisci bene, ma già rispondi. Questo è per lui follia e vergogna. Non risponderai bene. Creerai danni, creerai problemi. Tu devi prima ascoltare. Ascoltare può coinvolgere anche fare domande per capire meglio. Certamente cerchi di sentire direttamente dalle persone coinvolte, quello che sia. Ma solo rispondere prima di aver ascoltato è grave. Grave, grave stoltezza. Questo è orgoglio. Questo è mancanza di timore di Dio. Questo è mancanza di amore per il prossimo. Questo è brutto. Versetto 14. Lo spirito dell'uomo lo sostiene nella sua infermità, ma chi può sollevare uno spirito abbattuto? Allora, come si capiscono i proverbi? Questo versetto ha due lati. E il primo non spiega quello che l'altro spiega al contrario. Com'è lo spirito nella seconda metà? Com'è lo spirito nella seconda metà? Come? Sì? Sì? Come? No, qualcuno ha detto?
Abbattuto.
Abbattuto. È uno spirito abbattuto. Quindi, com'è lo spirito nella prima metà? Sarà il contrario.
Incoraggiato.
Forte. Quando uno è fissato su Dio, come sarà il suo spirito? Quando uno si confida nel nome dell'Eterno, corre a Lui, come sarà? Sarà al sicuro, sarà giusto, sarà incoraggiato, sarà forte. Lo spirito dell'uomo, lo spirito di quel tipo, perché è un contrasto qui, lo sostiene nella sua infermità. Avrà problemi, avrà debolezza, ma questo spirito fissato sull'Eterno lo sosterrà e starà bene. Ma chi può sollevare, che vuol dire nessuno, uno spirito abbattuto, uno spirito che non guarda Dio, è battuto giù, non guarda in su. E chi può sollevare? Uno così è solo giù, perché non sta guardando a Dio. Quanto è importante guardare a Dio. Versetto 15. Il cuore dell'uomo prudente acquista conoscenza, anche l'orecchio dei saggi cerca la conoscenza. Allora, Simone ha già detto che una persona prudente è una persona molto attenta. Il cuore dell'uomo molto attento acquista, prende sempre più conoscenza, anche l'orecchio dei saggi cerca la conoscenza. Una persona saggia non è che io sono già saggio, una persona saggia cerca più conoscenza, perché è umile. Se tu non sei umile, non sei saggio. Per quanto puoi sapere, non sei saggio. La saggezza è strettamente legata all'umiltà. Perciò dice, ho bisogno di conoscere di più, di capire di più, di crescere. Quindi vuole cercare più conoscenza, vuole acquistare più conoscenza. Quindi tu sei saggio, tu riconosci che non sai tutto e vuoi crescere nel capire. No, io ho già capito, non è come dici tu, ma ti sei veramente informato? O questo è il tuo orgoglio che parla? Quindi questo insegna la vera saggezza, è legato all'umiltà. Versetto 16. Il regalo dell'uomo gli apre la strada e lo porta alla presenza dei grandi. Allora, qui, attenzione, questo non sta dicendo che questo è buono. Non tutti i proverbi stanno dicendo che sono cose da fare, ma sta spiegando la realtà umana. Umanamente non possiamo arrivarci a certe persone o certi perché sono, non abbiamo nessun legame. No, se io contatto una persona importantissima e non, io sono nessuno, la porta per me non è aperta. Il regalo, qualcosa di valore per quella persona, potrebbe aprirmi la strada. Non sta dicendo di fare questo, attenzione, non sta dicendo di fare questo, sta spiegando una realtà umana. Ma questo rispecchia qualcosa della nostra condizione davanti a Dio. Possiamo andare a Dio per merito nostro? Possiamo andare a Dio, da Dio a merito nostro? No, assolutamente. Ma c'è chi offre a Dio qualcosa di immenso valore. Tu non hai voluto sacrifici, ma hai preparato un corpo per me? E Gesù ha dato un'offerta a Dio che era se stesso. E per mezzo di Gesù ci apre la strada, ci spalanca la porta a poter andare al trono della grazia. Per mezzo del nostro sommo sacerdote che offre a Dio se stesso come sacrificio. Noi non abbiamo nulla da offrire a Dio, ma Gesù Cristo ha tutto da offrire a Dio. E quindi per mezzo di Gesù Cristo, Lui offre l'offerta a Dio di se stesso, ci apre la strada. Umanamente è brutto, divinamente è bellissimo. Versetto 17, il primo a perorare la propria causa sembra che abbia ragione, ma viene poi l'altro e lo mette alla prova. Allora, è una parola che io non avevo mai sentito. Perorare, neanche tu, neanche qualcuno conosce quella parola?
L'ho sentito, ma non mi ricordo.
Ok, vuol dire sostenere, difendere con impegno e convinzione, ok? Quindi è come presentare la causa di me o di qualcun altro a chi ha potere, presentare con convinzione la causa. È così. Il primo a perorare la propria causa sembra che abbia ragione. Wow, questo è vero, oh, lui ha ragione. Ma vieni poi l'altro e lo mette alla prova. E oh, ma non avevo sentito. Oh, ma questo cambia tutto. Questo cambia tutto. Quando do consulenza a coppie, marito e moglie, tu senti solo uno, ma poverino, ma che terribile, ma è tutto colpa di lei, di lui, dell'altra persona, tutto colpa dell'altra persona. Poi senti l'altra persona, oi, non avevo capito questo. Quindi bisogna sentire tutte e due le parti per capire in modo equilibrato. E quindi di non correre ad una posizione solo avendo sentito una parte. Quanto è importante questo. Versetto 18. La sorte fa cessare le liti e mette separazioni fra i potenti. Che strano. Cosa vuol dire questo? Allora, nella Bibbia, ma prima, i potenti tendono a combattere più dei semplici. Un uomo che non ha quasi da mangiare non ha tempo da sprecare combattendo. Perché se va a combattere non ha più cibo e muore di fame. Quindi lascia stare mille cose perché proprio devi sopravvivere. Quindi i potenti. E ci sono tanti liti. Ma la sorte nella Bibbia, gli uomini credevano in Dio per la sorte. Ok? Quindi si gettava la sorte e si fidava che Dio farà arrivare al posto giusto. Quindi questi potenti litigano. E poi un mediatore dice, sentite, chiediamo a Dio la sua volontà. E se tutti e due si umiliano, va bene. E la sorte va così e loro ognuno prende la sua parte e smettono a litigare. Ok? Fa cessare. Questo è il senso che loro danno retta a quello che Dio guida. E questo, quanto è brutto quando ci sono liti, quanto è bello quando si risolvono. 19. Un fratello offeso è più inespugnabile di una forte città, e le liti tra fratelli sono come le sbarre di una fortezza. Allora, qui sta dicendo, fratello di carne o in fede, cioè persone con cui c'è un legame, se si arriva a liti veri, a un'offesa, è terribile. È terribile. Perché quell'estraneo dice una cosa che mi offende, chi è lui? Ma se è una persona vicina a me e se io agisco nella carne, subito questo forte, ma non è giusto che ha detto quello di me? No? E crea, e questo può essere in un matrimonio, o fra fratelli e sorelle, o... E crea una, è più inespugnabile di una città forte, è come sbarre di una fortezza, diventa un problema terribile. E quindi quanto è importante camminare umilmente. Cioè, questo è un avvertimento di capire quanto le offese possono distruggere rapporti. Quindi dobbiamo, uno, cercare di non offendere, numero due, dobbiamo essere pronti a perdonare le offese. Ok? Versetto 20. Il ventre dell'uomo sarà saziato con il frutto della sua bocca, egli sarà saziato con il prodotto delle sue labbra. Allora, questo è simile a Galati 6, quello che l'uomo semina, raccoglierà. Non è solo quello che facciamo, seminare e fare, ma non è solo fare, è anche quello che diciamo. Quanti scontri nel matrimonio o fra persone sono dovuti alle parole? La maggioranza. La maggioranza sono dovute a parole, parole cattive, accuse false, cattiverie, con le parole. Ma parole buone portano buoni frutti. Quindi, il ventre dell'uomo sarà saziato con il frutto della sua bocca. Egli sarà saziato con il prodotto delle sue labbra. Se lui parla con bontà, parla con verità, parla con amore, sarà saziato. Cioè, questo certamente è simbolico, no? Quando dice saziato lo stomaco, il ventre, non è fisicamente, ma indica che se tu parli bene, parli con rispetto. Parli con pazienza, parli con amore, parli con verità, controlli quello che dici, non butti frasi che feriscono, allora sarai saziato con il buon prodotto delle tue labbra. E questo è uno consiglio da parte di Dio di parlare bene. 21. Sempre le parole. Morte e vita sono in potere della lingua. Quelle che l'amano ne mangeranno i frutti. Morte e vita sono in potere delle lingue. Noi possiamo, in un tribunale, le nostre parole possono essere usati per condannare alla morte o all'essere giustificati la vita. Sta parlando un po' in quel senso. Le parole è una testimone che afferma o nega. Chi parla in bene o male mangerà il frutto di quello che dichiara. Quindi dobbiamo pesare molto attentamente come parliamo. Ricordate, abbiamo letto prima, chi risponde prima verrà ascoltato, dimostra la sua follia. Cioè vogliamo pesare le nostre parole. Quanti di questi proverbi in questo capitolo parlano di come parliamo? Non vogliamo rispondere senza pensare, senza pesare le parole. Rivelano il cuore, e se il cuore ha peccato, le parole non solo, oh perdonami, non avrei dovuto dire quello, no! Io devo confessare il cuore che ha fatto uscire i cuori quelle parole. E morte e vita sono in potere della lingua, in Giacomo parla delle parole e quanto danno possono fare. O che possiamo capire l'importanza delle nostre parole. Davide prega, Signore poni una guardia sull'uscire della mia bocca. Oh Signore proteggimi, proteggimi. Questo timore di Dio sarà usato per Dio di aiutarci a stare in guardia quello che diciamo. Versetto 22. Vari di noi conosciamo di esperienza. Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto il favore dell'Eterno. Non è buono che l'uomo sia solo. Allora, se io ho un orto e lo tratto, lo curo malissimo, ci saranno tante erbacce. Se non innaffio mai, le verdure si sciupano. Però lo stesso orto curato, annaffiato giusto, tolgo le erbacce e ho una raccolta meravigliosa per tutta l'estate. Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa, ma una cosa da riconoscere, da onorare, da amare e curare teneramente, come dice in Efesini, ed è una buona cosa ed è una benedizione da parte di Dio, da curare però. 23. Il povero parla supplicando, il ricco invece risponde con durezza. Allora, questo versetto non sta dicendo che questo è buono, sta spiegando la realtà del mondo. Il povero, poverino, non ha nulla da offrire e lui supplica, ti prego aiutami in questo. Il ricco risponde con durezza perché è pieno di orgoglio, confida, abbiamo letto prima, nelle sue ricchezze. Ricordate verso l'inizio quello che confidava nelle ricchezze, però alla fine sarà vergognato di questo. E quindi a questo punto le sue ricchezze sono ancora integri. E così lui confida nelle ricchezze e risponde duramente. Ma cosa dice la Bibbia altrove per quelli che non aiutano il povero, che potrebbero, che andrà malissimo per loro? Quindi questo parla in quel momento dove ancora sta bene, lui è ancora ricco. E il povero parla supplicando e il ricco potrebbe aiutarlo e non vuole farlo. E risponde con durezza e poi dopo. Ricordate il re Davide, prima che fosse re, mandava i suoi uomini a quell'uomo Nabal a chiedere un po' di aiuto. Senti, ti abbiamo curato i tuoi pastori nel deserto, eccetera, potresti darci qualcosa? Ma chi siete voi? Va bene? E lui ha parlato con durezza. E poi? Pochi giorni dopo, il giorno dopo quando era, quasi subito, è morto. Però al momento ha parlato con durezza. Versetto 24. L'uomo, questo è importante, ascoltate questo voi giovani, l'uomo che ha molti amici deve pure mostrarsi amico, ma c'è un amico che sta più attaccato di un fratello. Questo è buono. La vera amicizia vale tantissimo, ma richiede che uno sia veramente amico. Ok? Allora, se uno è amico e io voglio fare qualcosa che si fa in due, ok? Voglio fare una cosa e si fa in due. Come si chiama da bambini quel nei parchi c'è un palo di legno lungo 4 metri, 3 metri, e i due si mettono e vanno su e giù. Come si chiama quello? Una forma di altalena? Ok. Allora, non si può giocare da solo. Cioè, non è proprio adatto, tu sei lì, eri giù. E tu vedi qualcuno, dai, puoi giocare con me, puoi giocare con me? Ma supponiamo che sia un altro bambino che soffre vertigini terribilmente, quindi per lui sarebbe proprio un disastro. Guarda, non riesco. Ah, va bene. E vai a cercare qualcun altro. Non sei amico. Non sei amico. Tu lo vuoi, perché tu vuoi giocare, ma non puoi fare da solo. Allora, se lui dice, va bene, se lui può fare, se non ha vertigine, oh, che bello, oh, che bravo amico, mamma, oggi ho avuto un nuovo amico. Ma era veramente un amico? O era un compagno? Che in quel momento poteva soddisfare i tuoi desideri di fare quell'altalena che non potevi fare da solo. Quello non è amicizia. Non è amicizia. E quante persone considerano amici quelli che fanno insieme a loro quello che non si fa da solo, ed è più bello, e sono tutti quanti contenti. Che bella serata! Ma non è amicizia. È compagnia. L'uomo che ha molti veri amici deve pure mostrarsi amico, che vuol dire lui aiuta gli altri quando non hanno nulla da fare con lui. Senti, vuoi giocare con me sull'altro? Sai, io non riesco perché ho tanta vertigine che non riesco proprio. Oh, ma ok, nessun problema. Cosa puoi fare? E farò con te. Questo è mostrarti amico. Allora, quel ragazzo o bambino, quello che sia, può tornare a casa. Mamma, papà, oggi ho fatto un vero amico. Perché tu ti sei mostrato amico. C'è un amico che sta più attaccato di un fratello. Ci sono amicizie profondissime dove la persona è più attaccato, più fedele di quanto è un fratello normalmente. Grazie a Dio, un fratello può essere anche un vero amico, ma non è automatico. Non è automatico. E vi dico una cosa, avere uno, un amico, un'amica così è una benedizione grandissima. Quella persona che non è che se tu sai bene lui vuole stare con te, no, lui ti sta accanto nel bene e nel male, perché ti ama. Io prego che possiamo essere quel tipo di amici in Cristo, con quel tipo di amore, più attaccati di un fratello, dove qualunque cosa siamo attaccati. Quindi alcuni proverbi che ci danno saggezza su come vivere. Magari si potrebbe ripassare questi in casa. Sembra una buona cosa ripassare questi stessi proverbi per discutere alcuni di loro. Padre, voglio ringraziarti. Veramente la tua parola è una lampada ai nostri piedi, una luce sul nostro sentiero. Ci insegni come vivere. Ci mostri il nostro peccato. Ci mostri la via giusta. E in Cristo possiamo avere perdono per i peccati e possiamo avere in Cristo la forza e la capacità di camminare nella verità. Ti prego che cammineremo nella verità. Ti prego che saremo un popolo che ha fede in te come una torre forte, un popolo umile, un popolo che cerca la saggezza e la conoscenza e non si riempie con orgoglio. Ti prego che possiamo essere persone che parlano con onestà, ascoltando per capire prima di rispondere e non solo volendo giustificarci o avere ragione, ma piuttosto pesando bene le parole, ascoltando attentamente, per essere veramente saggi, per essere prudenti. Oh Padre, aiutaci a non dire cose per vantaggi nostri, ma piuttosto di parlare con verità, costa quello che costa. Aiutaci ad essere un popolo con timore di Dio, per ascoltare prima di rispondere. Aiutaci ad essere pronti ad aiutare. Aiutaci ad essere veri amici. Grazie per la tua parola. grazie che quello che sarebbe completamente impossibile per conto nostro è possibile in Cristo Gesù per chi ha Cristo. Quindi ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.